la libreria dei podcast della Corte Costituzionale.
Incontri, Mario Martone e Nicolò Zanon.
Sono entrato in questo splendido palazzo per la prima volta e naturalmente mi sono chiesto quanto questi luoghi sacri per la democrazia in Italia siano protetti, e l'ho pensato perché abbiamo assistito a un evento, diciamo, inconcepibile, credo, fino a un po' di anni fa, cioè vedere negli Stati Uniti d'America preso d'assalto il Congresso, sicuramente una delle più alte istituzioni americane. È stato impressionante. Adesso ci sono molte polemiche se quanto la polizia sia stata efficace o quanto addirittura sia stata collusa perché queste persone potessero entrare addirittura nel palazzo, ma tutti abbiamo negli occhi le immagini sconvolgenti di quello che abbiamo visto. Ora, qualcosa del genere non nasce da un giorno all'altro, cioè la verità è che sono molti anni, sono decenni forse, che c'è una mutazione della democrazia, a me sembra, cioè la democrazia come era concepita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, con le sue divisioni, il mondo contrapposto, la guerra fredda e così via, però in qualche modo era comunque una democrazia, demos, il popolo che nei diversi stati, tra cui il nostro, veniva chiamato alle urne, veniva chiamato a confrontarsi in maniera anche accesa, in maniera anche accesissima a volte, però era comunque un popolo che si rispecchiava, che si ritrovava tutto con uno stesso orizzonte, cioè l'orizzonte della democrazia parlamentare era lo stesso, comune a tutti, diciamo anche a chi poteva avere idee radicalmente diverse dalla tua. E questo era da noi come in altri paesi, ma non è più così. Mi sembra che non sia più così. Cioè, in realtà oggi le elezioni diventano strumento perché prenda il potere una fazione che invece non ha nessun interesse a conservare e a proteggere le istituzioni democratiche. Al contrario, le vuole cambiare, le vuole rovesciare, le vuole umiliare. E si tratta spesso di persone che prendono il potere attraverso i voti. Quindi vuol dire che quello che viene chiamato il populismo, ma che comunque, insomma, ovviamente tutto questo ha a che fare moltissimo con i nuovi strumenti di comunicazione, con internet, cioè un'idea di democrazia che fa saltare, per così dire, il concetto di rappresentanza. Cioè io mi rappresento da solo, dico la mia, in una platea potenzialmente vastissima e universale, e non ho nessun interesse per chi mi rappresenta, perché io lo scavalco. E lo posso scavalcare violentemente, lo posso scavalcare aggressivamente e così via. Questa enorme mutazione che ha portato a qualcosa di incredibile come quello che è successo negli Stati Uniti d'America, in che modo si può fronteggiare attraverso gli strumenti della Costituzione? Noi sappiamo di avere una delle Costituzioni più belle e più strutturate del mondo, insomma, e tutti noi, chiunque sia democratico in Italia, ama la Costituzione. Quindi in qualche modo anche si aspetta dalla Costituzione che esistano degli anticorpi, chiamiamoli così. Cioè, in che modo si può fronteggiare questa trasformazione della democrazia? In che modo qualcosa che è tecnicamente legittimo, cioè l'andare al potere attraverso delle elezioni, ecco, tende a distruggere invece l'impianto stesso democratico che ha dato il potere. Come si fa? Come fa? Cosa c'è nella Costituzione perché tutto questo possa essere individuato e fronteggiato, se non c'è invece bisogno magari di correttivi? Cioè, mi chiedo anche se a fronte di tutto quello che sta succedendo, di un mondo che sta cambiando in questo modo, non ci sia forse anche il bisogno di approfondire e correggere e affrontare determinati aspetti. Penso soprattutto alla trasformazione della comunicazione, a internet, cioè un piano di comunicazione che ovviamente quando la Costituzione è stata scritta non si poteva immaginare. Per dire che queste cose, diciamo, appartengono a un immaginario che non è soltanto civile o politico, bisogna pensare che si tratta di cose che anche il cinema, la letteratura, come spesso accade, incarna le preoccupazioni, gli incubi, le paure, le ansie così delle persone. E anche in questo caso queste ansie hanno preso forma. A me ha fatto molta impressione vedere una serie americana che si chiama Homeland, in cui si racconta qualcosa di molto simile a quello che è successo. È una serie che è stata girata alcuni anni fa su uno scenario di guerra pulviscolare, diciamo così, cioè la guerra che viviamo oggi, la guerra degli attentati oppure delle bombe lanciate con i droni, tutto quello che viviamo. E su questo scenario molto complesso, all'interno di questo c'era proprio qualcosa di simile a una crisi che avveniva nel momento in cui c'era un presidente eletto negli Stati Uniti e c'era un'invasione, una sorta di rivolta, per così dire, popolare, ma insomma che era una rivolta che in realtà tendeva a distruggere e non a costruire. E quindi, ecco, anche dal mio punto di vista, cioè proprio di un regista, ma comunque si trova a toccare cose che stanno a cuore alle persone nel momento in cui si mettono su uno schermo, anche da questo punto di vista ci si chiede appunto come ci si sta trasformando, che cosa si potrà fare e come il baluardo della Costituzione, questa arma potentissima che tutti amiamo, riuscirà a proteggerci.
Il 6 gennaio 2021 un'orda di rivoltosi ha fatto quasi indisturbata irruzione nel Senato degli Stati Uniti, consumando la profanazione di un tempio della democrazia rappresentativa. Di quella americana, certo, ma è come se i rivoltosi avessero fatto irruzione in tutti i parlamenti, vista l'importanza che le istituzioni americane hanno per tutto il mondo libero. Profanazione inaudita e mai verificatasi prima in tempi di pace, o meglio, supremo gesto di rottura violenta accaduta in altre epoche storiche, ad altre latitudini e solo in periodi rivoluzionari. Irruzione potentemente e tragicamente simbolica, ben al di là di quanto potessero immaginare i suoi artefici, in quei costumi bizzarri, quasi surreali. Perché ci ha fatto così impressione? I parlamenti, i luoghi della rappresentanza politica liberamente eletta dai cittadini di uno Stato, sono nati per difendere le nostre libertà, per far ascoltare ai sovrani le ragioni del popolo e per difendere i diritti di questo dalle pretese del potere esecutivo. Sono appunto i luoghi della rappresentanza politica in cui si rende presente ciò che è assente, appunto il popolo rappresentato. Rendere presente attraverso i rappresentanti eletti qualcosa, la moltitudine del popolo, che non è fisicamente presente e non lo può essere per ovvie ragioni. Solo le piccole comunità possono riunire il popolo in assemblea. Parlamenti rappresentativi sono dunque i luoghi fisici specifici, sono i palazzi, non a caso di solito solenni e importanti, protetti da tradizionali immunità ricche di storia, dove questa rappresentanza si riunisce fisicamente in presenza, ed è importante dirlo proprio in questo periodo di riunioni virtuali. E così facendo attribuisce al popolo rappresentato una concreta unità politica, simbolica ma anche visibile, tangibile. Sono i luoghi della rappresentanza politica della nostra Costituzione, se ne parla in particolare all'articolo 66. Se il popolo, o comunque un'orda di rivoltosi, entra fisicamente nel palazzo del Parlamento, e di solito quando lo fa non ha intenti pacifici o celebrativi, la funzione rappresentativa del Parlamento non viene solo sfregiata, viene azzerata, cancellata fisicamente e concettualmente. Ciò che è per definizione assente si è reso presente. Il popolo è qui. I suoi rappresentanti non possono che fuggire, di certo scavalcati, fortunati se restano incolumi. Dobbiamo saperlo, il popolo presente, effettivamente riunito, non può essere rappresentato, sosteneva Jean-Jacques Rousseau. Tantomeno lo può essere con argomenti e discorsi razionali da parte dei singoli rappresentanti. Il popolo riunito può solo acclamare, cioè esprimere con grida la sua approvazione o il suo rifiuto, gridare viva o abbasso, salutare con giubilo un capo o un'idea, fare un evviva al re o a chiunque altro, rifiutare l'acclamazione con il silenzio o il mormorio. L'orda del 6 gennaio che voleva occupare il Campidoglio è la manifestazione violenta ed estrema di una tendenza che però è molto presente nella storia del pensiero politico e in quella delle rivoluzioni. Afflati rivoluzionari di ogni genere hanno messo sotto attenzione le assemblee rappresentative, gli stessi luoghi fisici in cui esse si riuniscono. In Francia, di fronte alla convenzione che nella seduta del 10 maggio 1793 si accingeva a votare il progetto di Costituzione montagnarda, Maximilien de Robespierre si esprimeva così: «La nazione intera ha diritto di conoscere la condotta dei suoi mandatari. Bisognerebbe che l'assemblea dei delegati del popolo deliberasse in presenza del popolo intero. Un edificio vasto e maestoso, aperto a migliaia di cittadini, dovrebbe essere il luogo delle sedute del corpo legislativo». E aggiungeva sinistramente: «Sotto gli occhi di un così grande numero di testimoni, né la corruzione, né l'intrigo, né la perfidia oserebbero mostrarsi». Qui, almeno in teoria, la funzione del Parlamento non è del tutto cancellata da un'orda di occupanti. Domina piuttosto l'idea del controllo penetrante del popolo fisicamente presente sui suoi delegati o mandatari, mandatari appunto non già liberi rappresentanti. Ma l'idea di fondo, fare a meno di un Parlamento scavalcandolo, occupandolo, eliminandolo addirittura in nome di una democrazia diretta senza mediazioni, è una presenza costante, dicevo, nella storia del pensiero politico. E Mario Martone ha insomma ragione quando invita a riflettere, a partire dall'episodio del 6 gennaio, sulla democrazia rappresentativa scavalcata. Ha ragione allo stesso modo quando osserva che al giorno d'oggi il potere della rete e dei social conferisce a ciascuno la possibilità, o forse meglio l'illusione, di poter dire la propria facendosi ascoltare da una platea potenzialmente illimitata, senza barriere e controlli di alcun genere. E quindi accentua la tendenza a voler fare a meno di rappresentanti, di mediazioni, di partiti. Così la democrazia muta profondamente la propria natura. Ma allora, questa democrazia rappresentativa scavalcata, diciamola così, può essere difesa? La Costituzione possiede gli anticorpi a questo scopo? E cosa può fare la giustizia costituzionale? Domani domande impegnative cui un giudice costituzionale può rispondere ovviamente solo in parte. Intanto è ovvio che volere più democrazia diretta non significa di per sé scavalcare il Parlamento o abolire la democrazia rappresentativa. Anzi, scelte di questa natura appartengono fisiologicamente alla libertà del processo politico e delle discussioni politiche che proprio in Parlamento si possono sviluppare. Ma se l'intento è sovvertire la democrazia rappresentativa, le cose ovviamente cambiano. Dice abitualmente che la nostra Costituzione, a differenza di altre, non disegna una democrazia protetta o armata contro i suoi nemici. Vi è anche da noi qualche eccezione. Ad esempio, la 13ª disposizione finale della Costituzione vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista. Vi è inoltre una legislazione che punisce non il pensiero politico in sé, ma gli atti violenti politicamente motivati. Ma in generale non si prevedono istituti e regole idonee a reprimere la manifestazione di specifiche idee o a impedire l'esistenza stessa di particolari movimenti politici. Qualcuno ritiene che questa sia una carenza e che bisognerebbe ripensarci. È il noto tema del nessuna tolleranza o nessuna democrazia per i nemici della tolleranza e della democrazia. Io non saprei dire e ovviamente non mi spetta dare risposte. Posso solo osservare cautamente che una Costituzione liberale potrà forse apparire più in difesa di fronte alle insidie, ma anche che se in essa si inserisce il principio repressivo, ciò potrebbe risultare contraddittorio e presentare l'evidente rischio di mutare la natura stessa del nostro patto fondativo originario, che nasce all'insegna della difesa della libertà di tutti, cioè del motto «Non condivido nulla delle tue idee», ma lotterò perché tu le possa comunque esprimere. La giustizia costituzionale, poi, che ruolo ha in tutto questo? Come ogni giudice, anche la Corte Costituzionale risponde alle domande che le sono poste, non può assumere iniziative d'ufficio. E ad esempio la Corte, tutte le volte che le è stato chiesto, ha sempre difeso l'autonomia del Parlamento dalle ingiuste ingerenze di ogni altro potere. Certo, una Corte per definizione non ha carri armati o polizia e non può fisicamente porsi a scudo e barriera contro un'orda di rivoltosi, ma può affermare principi, può sviluppare argomenti. Questi potranno essere calpestati dalla violenza di una ribellione, ma restano scolpiti nella mente e nel cuore delle persone libere, con la forza della ragione e dell'argomentazione razionale, e lasciano comunque una traccia, un seme che può germogliare. Infine, abbiamo ragionato della democrazia rappresentativa e del Parlamento, che ne è l'istituzione simbolica del suo destino, della sua natura. Io penso che il Parlamento non tanto debba essere difeso, ma che debba trovare o ritrovare in se stesso e nella sua storia le ragioni della propria forza e autorevolezza, difendendo sempre con puntiglio le proprie prerogative e la propria essenziale funzione. Perché anche se è stato così tanto vituperato e svalutato in questi tempi, dobbiamo mantenere forte la consapevolezza che il Parlamento rappresenta il luogo principe dei diritti e delle libertà che sono patrimonio di noi tutti.